La seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Emergenza rifiuti, la regione si prepara a spedire in Piemonte la prima partita di immondizia, si lavora a organizzare la prima spedizione che dovrebbe riguardare da principio 1300 tonnellate dei comuni del Palermitano. La soluzione serve a fronteggiare la situazione che si è verificata nella discarica di Bellolampo a Palermo, ma giunge ora un ostacolo. Dopo il sì del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, arriva il no dei 5 Stelle, che a Torino esprimono il sindaco Chiara Appendino. Ci siamo sempre opposti al pendolarismo dei rifiuti, spiega Giorgio Bertola, capogruppo Movimento 5 Stelle Regione Piemonte. Ricordiamo inoltre che al gerbido, ad oggi, vengono ingeneriti anche rifiuti provenienti dalla Liguria. È inaccettabile che il Piemonte si trasformi nella pattumiera delle regioni italiane. La replica del governatore siciliano Rosario Crocetta: si rimane sorpresi per la posizione del Movimento 5 Stelle di Torino riguardo l'invio dei rifiuti da parte della Sicilia. L'intesa con la regione Piemonte globalmente prevederebbe l'invio di 15.000 tonnellate di rifiuti, che equivalgono a 2 giorni e mezzo di totale conferimento della Sicilia. Stiamo valutando l'ipotesi di inviare complessivamente soltanto 3.000 tonnellate, che sicuramente non sconvolgono gli impianti di Torino né creano alcuna emergenza alla città, considerando che i rifiuti sono destinati non alla discarica, ma a un termovalorizzatore. Spero che il Movimento 5 Stelle siciliano, conclude Crocetta, che ha chiesto di mandare fuori regione i rifiuti, malgrado le mie perplessità, poiché avevo previsto queste indisponibilità nordiste, si mobiliti a difesa della Sicilia. Rimanendo in tema, c'è da dire che la Giunta di Governo siciliana ieri ha approvato la dotazione organica di 3 SRR, le società di regolamentazione dei rifiuti. Così sono 12 quelle pronte, ne mancano 6, che non hanno fatto pervenire nulla in assessorato, dice l'assessore regionale Vagna Contraffatto. Il passaggio è importante perché, spiega l'assessore, così le SRR potranno partire con le gare, non ci sono più alibi. Si possono fare capitolati seri per raggiungere livelli di differenziata accettabili. Si stanno cercando comunque soluzioni alternative nelle more che Siculiana si doti degli impianti che abbiamo chiesto, se vogliono continuare a lavorare, e che aprono gli altri 2 nuovi impianti. Dovrebbe restare un solo mese di sofferenza. In Sicilia, disegno di legge per rendere obbligatorie le vaccinazioni previste contro 4 malattie: difterite, tetano, poliomielite ed epatite B, indispensabile per l'accesso all'asilo e alle elementari. A presentarlo il presidente della Commissione Sanità all'ARS, Pippo Di Giacomo, che afferma: è necessario che l'accesso alla scuola pubblica sia subordinato alle vaccinazioni obbligatorie nel pieno rispetto del diritto alla salute. L'obbligo di vaccinazione era stato cancellato nel 1999, visto il suo possibile conflitto con il diritto all'istruzione, spiega Di Giacomo. Da allora è facoltativo per i presidi inviare l'elenco dei bambini ammessi a scuola alle singole ASL per verificare l'avvenuta vaccinazione. Gli ultimi dati sono però sempre più allarmanti. Continua con percentuali di vaccinazione obbligatorie scese sotto il 95%. Gli assistenti igienico-personali agli studenti disabili delle scuole siciliane, dopo una lunga protesta all'ARS che ha portato all'occupazione dell'atrio d'ingresso a Palazzo dei Normanni, hanno ottenuto l'approvazione della risoluzione da parte della Quinta Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, che impegna il governo regionale a istituire in tempi brevi un tavolo tecnico per far fronte all'emergenza relativa all'assistenza agli studenti e ai disabili che si prevede nelle scuole siciliane dal 14 settembre, data d'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la risoluzione evidenzia quello che gli assistenti denunciano da mesi: la necessità che siamo operatori specializzati, muniti di titolo e di esperienza per lo svolgimento del servizio a prestare assistenza igienico personale agli studenti disabili nelle scuole siciliane e non i collaboratori scolastici. Dopo aver seguito un corso di formazione, come invece prevede l'articolo 10 della finanziaria bis, che di fatto licenzia gli assistenti ai disabili dopo 20 anni di precariato. Sono state pubblicate le graduatorie del bando OCM Vino sulla promozione internazionale dei vini siciliani. Le risorse stanziate ammontano a 6 milioni e mezzo di euro e sono destinate a promuovere ed incrementare la competitività dei vini siciliani al di fuori dell'Unione Europea. Attraverso la promozione internazionale, afferma l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici, puntiamo a consolidare il successo del vino siciliano che continua a registrare importanti segnali di crescita. Queste risorse permetteranno ai nostri produttori di promuovere campagne di marketing volte a rafforzare l'export del vino siciliano per conquistare nuovi spazi di mercato. C'è una Sicilia delle eccellenze e della qualità che è in grado di scrollarsi di dosso la retorica del lamento e gli stereotipi negativi del passato. I nostri vini devono rientrare in una strategia di promozione condivisa da tutti i soggetti in campo per massimizzare l'impatto del brand Sicilia nel mondo. Immigrazione. Dopo la protesta del sindaco di Augusta arriva quella del sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna, dopo l'ennesimo sbarco di ieri di migranti con il morto al porto. Siamo da anni in emergenza, afferma Ammatuna, non ci siamo mai tirati indietro per accogliere migranti, come lo sbarco di ieri di 221 persone e la salma di un giovane sudanese, ma il comune di Pozzallo è stato totalmente abbandonato dal governo nazionale. Per questo ho deciso che da questo momento in poi il premier Matteo Renzi e il ministro dell'interno Angelino Alfano troveranno chiuse le porte del municipio. Non abbiamo avuto un euro di ristoro, aggiunge, nonostante ci siano stati promessi a più riprese da ministri e rappresentanti delle istituzioni. La misura è colma con l'ultimo regalo del governo che ha ritirato un emendamento che prevedeva di riproporre le procedure per il piano di equilibrio finanziario pluriennale che ci avrebbe consentito di sistemare la situazione economica del comune. È stato l'ultimo no di questo governo, conclude Ammatuna, altro che festa nazionale dell'unità a Pozzallo. Per Renzi le porte sono chiuse. E di questo emendamento che è stato presentato dal deputato Nino Minardo ne abbiamo parlato ieri con un servizio della nostra corrispondente da Pozzallo, Giovanna Cannizzaro. Da ieri pomeriggio riaperto il traffico, il tratto di 4 km dell'autostrada Siracusa-Gela che va dalla barriera Cassibile verso lo svincolo Siracusa-Canicattini-Bagni. Sono stati ultimati gli interventi di riqualificazione, collocato tappeto di usura e realizzata segnaletica orizzontale. Da ieri dunque si circola su due carreggiate e non più in doppio senso di circolazione. La viabilità è regolata da limiti di velocità. La comunicazione arriva dal Consorzio per le Autostrade Siciliane. Confindustria Siracusa. Il commissario Giovanni Maiorana lascia l'incarico, pare per motivi personali, rimettendo così il mandato al collegio dei probiviri che si sono già attivati per trovare un sostituto alla guida della Federazione degli Industriali Siracusani. Maiorana fu nominato nel dicembre del 2015 assieme a Gianluca Gemelli, poi dimessosi ad aprile a seguito dell'indagine a suo carico da parte della Procura della Repubblica di Potenza sulla vicenda Tempa Rossa e Porto di Augusta. Le dimissioni, già presentate la settimana scorsa, diventeranno effettive a giorni non appena il commissario completerà alcuni passaggi necessari per non interrompere bruscamente l'attività dell'associazione. Denunciate 7 persone con inclinazione feticista per istigazione a pratiche di pedofilia e detenzione di materiale di pornografia minorile. Le 7 persone scoperte sono quasi tutti studenti ventenni residenti a Messina, Enna, Alessandria, Bologna, Ancona, Lucca e Massa Carrara. nell'ambito delle indagini finalizzate alla repressione del fenomeno della pedopornografia online, la Procura distrettuale di Catania ha disposto così delle perquisizioni. Le indagini, condotte dal Compartimento Polizia Postale di Catania con il coordinamento del CNCPO, hanno portato all'identificazione degli indagati grazie alla scrupolosa attività di sottocopertura che il Servizio Polizia Postale e delle comunicazioni svolge 24 ore su 24 sul Darknet. Secondo gli investigatori, le 7 persone denunciate nell'ambito dell'operazione Kid e Fit facevano parte di un gruppo virtuale di pedofili i cui iscritti mostravano una particolare attrazione per foto e video ritraenti i piedi di bambini con meno di 12 anni, condividendo altresì immagini di minori in pose erotiche. Quasi tutti e 7 le persone risultano ancora conviventi con i genitori e solo alcuni di essi avevano già precedenti in materia di pornografia minorile, mentre altri, nel corso delle perquisizioni, hanno inizialmente sostenuto che non pensavano fosse reato provare attrazione per i piedi dei bambini, ma la successiva analisi del contenuto dei loro computer faceva emergere anche l'archiviazione di immagini pedopornografiche. La polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero di 31 anni responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Ieri sera agenti appartenenti all'ufficio di polizia di frontiera aereo Palermo Punta Raisi, nell'ambito di attività orientate al potenziamento dei controlli sui voli da e per Palermo, hanno proceduto al controllo documentale di un cittadino dello Sri Lanka. L'uomo residente a Marsiglia è stato fermato mentre era in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Londra. Accertata la falsità del documento, gli agenti hanno tratto in arresto l'uomo per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Addosso l'uomo dello Sri Lanka, sottoposto a perquisizione, sono state rinvenute inoltre numero 5 SIM telefoniche di cui non ha saputo fornire indicazioni. Il cittadino straniero, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto presso le camere di sicurezza della questura in attesa di essere giudicato con il rito della direttissima. Incidente mortale martedì sera intorno alle 22.30 si è verificato all'ingresso di Noto. A perdere la vita uno studente pakistanese, Andrea Coppa, 18 anni, che si trovava a bordo del suo scooter. Il ragazzino è deceduto sul colpo dopo lo scontro frontale con un'auto che sopraggiungeva in senso opposto. Si trova ricoverato all'ospedale di Maria Diavola l'amico che si trovava in sella con lui. Non è in pericolo di vita. Il Beverly Piaggio con a bordo i due ragazzi stavano procedendo in direzione Noto, mentre l'auto, una Mercedes A guidata da un netino, anche lui ricoverato in ospedale per lo shock, procedeva in senso opposto verso Avola. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. I carabinieri hanno effettuato i rilievi. Stamane l'ispezione cadaverica sul corpo del 18enne, secondo quanto disposto dal PM Margherita Brianese, che coordina le indagini. 3 persone di Rosolini sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Pachino per furto di limoni in contrada Belliscala in territorio di Noto. Forse lo hanno fatto per fame e il giudice, dopo il loro fermo, li ha rimessi in libertà. Si tratta di Salvatore Presti, 50 anni, Corrado Micieli, 52 anni, e Giuseppina Alecci, anche lei 52enne. L'arresto di Presti è avvenuto in quanto si era introdotto con la propria autovettura all'interno di un terreno adibito a limoneto, dove utilizzando un bastone aveva già raccolto circa 100 kg di limoni, occultandoli tra gli alberi stessi per poi poterli portar via in un secondo momento. Ma alcuni contadini del posto, notando il veicolo sconosciuto nel terreno e vedendo un uomo che si aggirava tra le piante con un bastone, contattavano il numero di emergenza 112, richiedendo l'intervento di una pattuglia. All'arrivo dei carabinieri, già impegnati in zona in servizio di perlustrazione sul territorio, l'uomo non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. La rifurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, condotto in caserma, presti è stato dichiarato in stato di arresto. L'arrestato, come disposto dall'autorità giudiziaria con decreto motivato, è stato rimesso in libertà, non sussistendo l'esigenza di richiedere l'applicazione di misure cautelari coercitive. Successivamente un ulteriore servizio perlustrativo nelle campagne finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, con particolare riguardo al territorio al confine tra Noto e Pachino, transitando nuovamente nei pressi del terreno dove qualche ora prima avevano sorpreso il Presti. Qui i militari hanno notato la presenza di un'altra autovettura nel terreno con un uomo ed una donna intenti a raccogliere limoni. I militari pertanto sono prontamente intervenuti, bloccando in flagranza di reato Micieli e Alecci. La coppia aveva raccolto circa 80 kg di limoni, riponendone una parte nel bagagliaio dell'autovettura. Anche in questo caso la rifurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e i due, dichiarati in stato di arresto, sono stati rimessi in libertà con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non sussistendo l'esigenza di richiedere l'applicazione di misure cautelari coercitive. Rosolini, dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'Associazione di Volontariato San Michele Arcangelo, volto a svolgere sul territorio di Rosolini attività di servizio sportello autismo a sostegno delle famiglie in difficoltà con in carico un figlio autistico, partecipa al bando FIA Fondazione Italiana Autismo. L'amministrazione comunale ha partecipato quindi a detto bando, indetto dalla FIA per l'individuazione di progetti da sostenere nell'anno 2017 mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto. Il progetto presentato dal Comune di Rosolini tramite l'Associazione San Michele Arcangelo, denominato Sosteniamoci, è stato redatto dalla dottoressa Maria Borgia. Nell'ambito del progetto sono previste tutte quelle strategie e co-terapie atte a migliorare l'inclusione, l'integrazione scolastica, non solo di bambini con problematiche dello spettro autistico, ma con disturbi compartimentali e deficit dell'apprendimento. Per questo sarà disponibile un'equipe di professionisti, tutor, psicologa, educatrici, terapisti e tecnici della riabilitazione, logopedisti e assistenti sociali, a supporto dei docenti delle scuole primarie e secondarie ricadenti nel comune di Rosolini. La famiglia è da sempre una nostra priorità, afferma il sindaco Calvo. Pertanto, come amministrazione comunale, desideriamo dare il nostro contributo ovunque ce ne possa essere bisogno. Le categorie fragili devono avere la priorità e desideriamo che questo messaggio arrivi ovunque. Con questa iniziativa vogliamo diffondere consapevolezza, ma allo stesso tempo assumere impegni concreti, ognuno per le proprie competenze, per superare ogni ostacolo e vivere ogni forma di diversità come opportunità ed una ricchezza. L'assessore Michele Floridia, da parte sua, annuncia che verrà istituito un vero e proprio ufficio di progettazione al fine di poter reperire fondi da destinare ai servizi sociali ed in particolare sostegno delle famiglie in difficoltà e dove vivono soggetti con disabilità. Rosolini, accogliendo un ulteriore invito di Sua Eccellenza il prefetto di Siracusa, rivolto a tutti i primi cittadini dei comuni della provincia, di mettere a disposizione dei posti al cimitero comunale per la tumulazione di salme di cittadini extracomunitari annegati in mare durante la traversata nel Mediterraneo, il sindaco Corrado Calvo ha dato la disponibilità della città di Rosolini ad ospitare presso il cimitero comunale altre 5 salme. Il rito funebre verrà celebrato domani mattina 29 luglio alle ore 9:30 presso la cappella cimiteriale e subito dopo seguirà la tumulazione nel piccolo campo di inumazione opportunamente predisposto. Adesso un servizio di Pippo Lorefice.
presentata stamane nel corso di una conferenza stampa da parte dell'Associazione Terra di Aloro di Rosolini, le due manifestazioni in programma nel prossimo mese di agosto, vale a dire la Notte Bianca, la Notte dei Sapori Siciliani, degustazione di prodotti tipici, nonché la rassegna cinematografica che si compone di 4 proiezioni. A parlarcene di queste due importanti manifestazioni che vengono inserite nell'ambito dell'estate rosolinese, programmate dall'amministrazione comunale e per essa dall'assessore allo sport, turismo e spettacolo Michele Floridia, che tra poco anche lui sentiremo ai nostri microfoni. Appunto, a parlarcene di queste due manifestazioni è il presidente dell'associazione Luigi Trompatore.
Sì, buongiorno a tutti. Dunque, come diceva il signor Lorefice, noi come associazione Terra di Aloro quest'anno abbiamo programmato 2 eventi nell'ambito dell'estate rosolinese che, grazie all'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Calvo e grazie all'assessore allo sport, turismo e spettacolo, il signor Michele Floridia, abbiamo presentato 2 progetti che sono il cinema sotto le stelle e la Notte Bianca e la Notte dei Sapori. Questi si svolgeranno nell'ambito del mese di agosto, per i 4 venerdì del mese di agosto, per finire il 2 di settembre con la proiezione dell'ultimo film. La Notte Bianca si svolgerà lungo l'asse del centro storico il sabato 20 di agosto, che partirà dalla piazza Masaniello per passare Garibaldi, Corso Savoia, via Scipione, piazza Crocifisso, tutto il Corso Savoia fino al Verde a Valle, per arrivare a piazza Europa e quindi anche la Villa Cultrera, nonché la passeggiata comunale. Saranno ospiti diversi artisti sia locali che a livello appunto regionale, e allieteranno la serata diversi gruppi musicali con teatro di strada, artisti di strada e mostre di antiquariato, eccetera eccetera.
Queste due manifestazioni non sono una novità per Rosolini, perché praticamente si ripropongono alla collettività locale, il che significa che negli anni passati, nelle edizioni precedenti, hanno riscosso un tantino di successo, noi diciamo tantino, anche perché naturalmente restiamo in ambito locale, ma le manifestazioni intendono proprio svilupparsi non solo all'interno comunale, ma siano di attrazione anche per i paesi vicinori.
Sì, in effetti il nostro obiettivo era quello appunto di attrarre quanti più visitatori all'interno della nostra città, e appunto quel sabato 20 di agosto contiamo di portare oltre i nostri concittadini, oltre 10-12 mila visitatori. Considerando che abbiamo 2 sagre all'interno della Notte Bianca, una quella del tartufo dolce e una quella del melone gialletto, e dunque puntiamo a fare un grande risultato grazie all'aiuto dell'amministrazione, grazie all'aiuto di tutti gli amici che ci vorranno e ci stanno sostenendo per la bella riuscita di questa manifestazione.
Assessore Floridia, una corsa contro il tempo per l'organizzazione dell'estate rosolinese, che si preannuncia abbastanza calda non solo sotto l'aspetto meteorologico, ma il mese di agosto appunto ricco di impegni, anche perché diversi eventi si sono svolti nel mese di luglio, ma il clou si avrà nel mese di agosto.
Sì, perfettamente, il clou si avrà nel mese di agosto, abbiamo quasi tutte le date già impegnate ed è vero che è stata una corsa contro il tempo, anche perché non sappiamo ancora fino adesso la disponibilità economica, perché di certo abbiamo la disponibilità di 18.400 euro e aspettiamo ancora una risposta dal distretto turistico degli Iblei se loro parteciperanno con un contributo di 10.000 euro. Come assessore ho fatto di tutto per poter programmare al meglio l'estate rosolinese, mi sono impegnato sia con le varie associazioni locali e sia personalmente per la migliore riuscita di tutti gli eventi. Ci sarà anche una novità, che ho coinvolto anche altre associazioni, in particolare anche l'associazione MU, che terrà il Siculo Art Festival per rivalorizzare la Villetta Cultrera. Ci sarà anche un concerto di Marincudine e abbiamo riproposto anche la Notte Rosa, che si terrà il 10 settembre.
Tra gli eventi programmati nella Notte Bianca ce n'è una particolarmente significativa e prima di, tra le iniziative a Rosolini, cioè l'Associazione Culturale Oltre il Giardino ha programmato presso il Palazzo Scipione Giuliano in via Ispica, una simpatica manifestazione appunto per quanto riguarda una manifestazione culturale, una giornata particolare. Di questo ce ne parla la presidente dell'associazione, Carla Ferrara.
L'associazione culturale Oltre il Giardino ha allestito presso il Palazzo Scipione Giuliano una casa museo dove sono stati ricreati gli ambienti di una famiglia borghese del secolo scorso. All'interno di questo palazzo e del suo giardino di pertinenza si può visitare in tutta tranquillità vari ambienti significativi, come per esempio la nursery, la piccola biblioteca o anche all'interno del giardino l'angolo dell'antico lavatoio e un angolo dedicato appunto alla memoria dell'ex Arena Giuliano che faceva parte delle proprietà della famiglia. Ho deciso di aprire una parte di questa casa museo all'interno della Notte Bianca, sia per appunto acquistare visibilità di questa realtà culturale del paese, sia anche perché questo palazzo fa parte proprio della memoria della storia di Rosolini stesso.
Devo tagliare io.
No,
l'ultima cosa importante è che si aggiunge, c'è a mettere.
Qual è?
Chiede della collaborazione di Paolo Capozzi e di collaboratori. Siamo a mettere.
Non è un esenere.
Buongiorno.
Ciao.
Registro. Come si registra questa cosa?
Non capisco.
Come si registra? Tu ora fallo che poi tu lo inserisci.
Aspettiamo la conferma della Pausini che sta per arrivare.
Chi è pronto?
Sì, vai.
Hai visto il piazzo? Sta vedendo?
Volevo aggiungere a quello che ha detto la dottoressa Carla Ferrara per quanto riguarda questa bellissima iniziativa della Casa Museo della famiglia Scipione Giuliano di via Ispica, che sarà un interesse veramente bello andarla a visitare, un percorso culturale molto interessante che rievoca le nostre origini. Volevo ringraziare appunto in questa organizzazione il direttore della fotografia, sarà Sebastiano Trombatore, e il direttore artistico dell'organizzazione sarà Pierpaolo Capozio, insieme a tutti i nostri soci della nostra associazione che appunto si stanno prodigando affinché questa manifestazione sia veramente un fiore all'occhiello della nostra città e possa essere la prima di una lunga serie. Grazie.
Concludiamo il nostro giornale con una nota politica. L'intervento del consigliere comunale di Territorio e Sviluppo, Corrado Gennuso, nel corso dell'ultima seduta consigliare, ha lasciato un po' di scetticismo negli ambienti politici locali. Gennuso, infatti, nel suo intervento, nel ringraziare i consiglieri di opposizione e per il loro senso di responsabilità nell'avere garantito il numero legale per l'approvazione del consuntivo 2015, ha addebitato alla coalizione che sostiene il sindaco Calvo la mancanza di programmazione e di collegialità, una dichiarazione che, qualora fosse stata detta da consiglieri di opposizione, allora sarebbe da rientrare nella normalità, ma detta da un esponente che appoggia il sindaco Calvo lascia un pochino perplessi e dà adito, come d'altronde già avvenuto, a diverse interpretazioni. Non va dimenticato che il Movimento Sviluppo, Territorio Movimento Sviluppo Forte di 2 unità, fa parte del gruppo di 7 consiglieri su 20 che sostengono il sindaco Calvo. In verità Gennuso nel suo intervento in aula ha auspicato da parte di tutti un passo indietro e proposto una coalizione amministrativa ad ampio respiro che non venga limitata ad un semplice allargamento, bensì ad una nuova programmazione. Un invito sembra già declinato in partenza perché, come ha rimarcato qualche altro consigliere che arriva con notevole ritardo e quindi accolto con scetticismo, anche perché una delle cause principali dell'abbandono del gruppo dei sei consiglieri è stata proprio la mancanza di collegialità e di programmazione. A questo punto ci si chiede in giro se quello di Cennuso sia stato un preannuncio di abbandono della coalizione Calvo e quindi preludio ad una crisi. E questo l'interrogativo che si pongono diversi. A giorni se ne potrebbe sapere di più, anche perché il prossimo 9 agosto tornerà a riunirsi il civico consesso ed in quella sede potrebbero esserci delle sorprese. Bene, noi siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.